Radio Nuova Trieste presenta Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.
In alcuni capitoli di Ulisse, questo trattamento della parola va analizzato alla stregua di una materia indipendente dai comuni legami del linguaggio logico. Si accentuerà assai sino ad giungere all'impiego sistematico dell'onomatopea, alla frammentazione delle parole e al loro impiego come un materiale sonoro, senza naturalmente eludere quel loro alone di saggezza e di suggestioni mentali, anzi puntando precisamente su di esso e combinando in certi casi le sillabe quasi al modo delle note in un tema musicale. Notiamo che queste singolarità esteriori sono in fondo più appariscenti che fondamentali e abbastanza facilmente superabili da chi riesca a immergersi nell'attualità dell'opera nella sua vena ispirativa. In altri episodi, invece, la tecnica verbale messa in opera risulta di indole del tutto diversa, in quanto quel massimo di oggettivazione richiesta allo stile, quella impersonalità tanto rigorosamente inseguita dall'autore che lo scopo preciso dei suoi collegamenti stilistici viene cercata attraverso una identificazione spesso sottilmente parodistica, sotto alla sua formale freddezza espositiva, con gli stili di altri scrittori, di altri tipi di scrittori, voglio dire di scrittori storicamente esistiti nella letteratura di lingua anglosassone o di scrittori immaginari, di cui si ricerca la maniera di esprimersi tipica di una certa supposta mentalità. Se ne ha un esempio appariscente nell'episodio dei Buoi del Sole, il sedicesimo dell'Ulisse, che si svolge in una clinica ostetrica ospedaliera e dove, per analogia, disse Stuart Gilbert, con lo sviluppo dell'embrione, Joyce comincia imitando il sassone antico per giungere, attraverso una serie stupefacente di combinazioni, fino a Peter Ruskin, per finire con un pandemonio di profane giaculatori uscite da un miscuglio dei più diversi dialetti e gerghi antichi e moderni, e come lanciata attraverso un autoparlante. In altri termini, per limitarci qui alla considerazione linguistica, l'impersonalità, l'oggettività, viene ricercata attraverso la spersonalizzazione, all'assunzione di personalità fittizie, di punti di vista provvisori e caricaturali. Nasce con Ulisse, e quel passaggio ora citato alla fine del sedicesimo episodio ne è uno degli esempi più decisi e sviluppati, quel tipico procedimento di Joyce di manipolazione verbale che va dalla semplice formazione di parole composte mediante l'avvicinamento di due termini non deformati sino alle più complesse contaminazioni di suoni e di significati, chiamando a contributo tutta una varietà di lingue. I caratteristici procedimenti del gioco di parole sono parimenti sfruttati. Tipico esempio della maniera di prodursi tali associazioni, e d'altronde notissimo, e qui la trasposizione della parola chiave da parte di Molly Bloom, allorché ne chiede al marito, sillabando la singola parola, passando dal significato di metempsicosi alla frase ripetuta da Molly nel monologo quando ci siamo visti, avevo le calze a bacchetta. E questo procedimento cresciuto fino alle proporzioni di un'ossessiva idiosincrasia che caratterizza il terzo periodo, quello di Finnegan's Wake. Se esso nell'Ulisse rimane proporzionalmente un'eccezione, dato che appare solamente qua e là, nell'ultimo libro divenne addirittura la regola e quasi la ragione d'essere, sicché nei punti più estremi si ha l'impressione non tanto di un moltiplicarsi quantitativo, ma anzi di un vero salto, perché più spesso in questa fase estrema le parole e i termini servono come punto di partenza a tali operazioni di alchimia verbale e non servono intatta la loro iniziale fisionomia, ma la perdono, trasformandosi per strada, secondo le leggi e i capricci delle più complesse e fuggevoli associazioni auditive, visuali e mentali, come di solidi, che sotto un regime di compressione formidabile cedono, si deformano, entrano gli uni negli altri, costituendo un magma denso e compatto, oppure talvolta, quasi per forza di sviluppo autonomo, per un impulso di proliferazione multiplo e inarrestabile. E pare di vedere Joyce, il Joyce degli ultimi anni, ridotto alla quasi cecità dal progredire invincibile del suo mal d'occhi col tubo nero della lente d'ingrandimento incastrato nell'orbita di quella che meno peggio si serviva, lo si vede chinarsi assorto con quella sua aria di strenua puntigliosa impassibilità sullo spettacolo di quel microcosmo in fermento a seguire l'istantaneo svilupparsi di interferenze vibrioniche, tremolii e partenogenesi di forme improbabili e polimorfe. Questo gioco, complicatissimo di deformazioni e contaminazioni verbali, è retto da una logica acerrima che riflette in sé i vari momenti in azione temporanea dei significati anagogici, allegorici, teleletterali e morali, incorporati in un'espressione con le varie interferenze associative di carattere storico oppure geografico. Noi stiamo ora considerando quest'opera labirintica che occupò il Joyce dal 1922, data di pubblicazione dell'Ulisse, fino agli anni estremi, sotto il solo aspetto di materia verbale, che è tuttavia anch'essa un'istanza di quei processi di rigorosa oggettivazione, di distacco del sentimento effusivo e personale che la volontà di Joyce perseguì senza tregua e che raggiunge nel Feeling and Swag il suo livello estremo. Come si viene dunque a collocare entro le frettere in questi tre periodi nettamente caratterizzati l'opera poetica di Joyce in senso stretto, la poesia in versi? A parte quelle composizioni adolescenziali cui accennammo e le composizioni satiriche non raccolte, troviamo musica da camera per la quale risponde senz'altro la cronologia editoriale. Quella data 1907 la colloca ipso facto nel primissimo periodo. Bene, immediatamente ci si pone il quesito per la seconda poi raccolta di poesia, Poesia da un soldo. La data di pubblicazione parla infatti del 1927, vale a dire ci porta addirittura nel cuore del terzo periodo opportunamente specificata e segnatamente in calce. Ci si avvede che talune di tali poesie risalgono fino al 1904 e risultano contemporanee delle liriche amorose di Poesie da un soldo, mentre le altre si susseguono via via, distaccate fino all'ultima che del 1924. Apparirebbe dunque questa raccolta una miscellanea di liriche di ineguale lunghezza e importanza, scritte quasi occasionalmente in momenti diversi e anche lontani, appartenenti quali l'uno e quale dei tre periodi prima specificati, durante le varie peregrinazioni dell'autore in diversi paesi e città dell'Europa occidentale, la cui originaria eterogeneità vorrebbe essere a un tempo confermata, come anche il contrabbando sotto l'aspirosità del titolo volutamente poco impegnativo. In realtà, a una considerazione meno esterna, due rilievi si impongono. Il primo è che un tono abbastanza unitario collega la maggior parte di queste 13 liriche, distese nello spazio esatto di 20 anni, dal 1904 al 1924, che vide per contro tanta profonda evoluzione nella scrittura in prosa dell'autore. E questo tono, che più o meno riaffiora sin come concezione nelle ultime poesie, sottolinea il fatto che anche le più tarde di esse si riportino idealmente non tanto forse come sentimento quanto come concezione, scatto creativo risalente a quel periodo, il che viene confermato anche dall'aspetto linguistico, il quale rileva appena, come si è potuto accennare in alcune delle liriche più tarde, qualche formazione composta senza deformazione dei componenti, analoga a quella di tipo più semplice che si può riscontrare in Ulisse. Il secondo rilievo è che una differenza abbastanza netta distingue le liriche di questa seconda raccolta. Una differenza non soltanto di densità e di originalità del testo poetico, come qualcuno ha creduto, ma veramente di ispirazione di natura che risulta più nella prima di esse, presta poco contemporanea di Chamber Music. sicché non è avventata la supposizione che sia stata appunto quella eterogeneità a determinarne l'esclusione dalla raccolta, che nella sua abbondante sentimentalità musicale è di ispirazione nettamente erotica e di timbro alessandrino. A dire il vero, nella seconda raccolta non sono assenti liriche di tema e di timbro amoroso, ma l'accento è diverso, l'aurea piuttosto quella della riflessione e della rievocazione. Non emerge dunque solamente una questione di cronologia e il rapporto di Joyce con la poesia, che nelle due raccolte risulta un aspetto nettamente differenziato. Già si è detto della rigidità accanita e della volontà di oggettivazione che ha guidato Joyce fin dai primi passi di autore narrativo nei bozzetti dublinesi. In realtà anche questo naturalismo di nuova specie va riconosciuto un doppio filone ispirativo, come preso poco nei medesimi anni era accaduto per Proust. A seconda vale a dire che l'artista guardi in sé o fuori di sé, o più precisamente se quel frammento di realtà evocata nella memoria contemplata, restituita, appartenga al mondo intimo del protagonista o se sia invece una sua apparizione. L'io del protagonista da una parte e il mondo dall'altra, veduti ambedue in maniera distaccata, con una sorta di delicatezza, volta a cogliere ogni apparenza insorgente, senza sciuparla nell'atto medesimo di coglierla integrata. E tuttavia, si nota come pure con l'identico scrupolo di obiettività l'animo, la partecipazione intima e quindi l'accento, il timbro profondo sia diverso. Di quella ironia e pietà di cui già parlava Renan, informandoci della visione dell'artista verso l'ironia grande al mondo e la pietà del protagonista al suo io. Ed è d'altronde questo che a mio avviso costituisce l'incanto più spungente di un'opera come l'Ulisse, nella quale le due esperienze, quella della città che era stata il principale argomento nei dublinesi e quella dell'artista nella sua intima irriducibilità posta dal portrait, confluiscono e si contrappongono in un vastissimo affresco corale trascendentale. Anche se infatti l'esperienza romantica dell'io giovanile, per obbedire all'esigenza di una totale oggettività, viene trasposta in terza persona, in realtà la voce di Stefano, entro a quella immensa cattedrale laica carica di elementi grotteschi e percorsa da echi, dove formicola un microcosmo preso nell'occhio ironico e distaccato di un demiurgo, del tutto ormai privo di Linois e di illusioni, ritorna la voce di Stefano, esasperata con orgoglio timido e timidezza scontrosa e demoniaca contro il senso di peccato e della colpa, che risuona comunque in una maniera stranamente argentina. E un poco di eco di quella voce, quell'accento che ci giunge da taluna di queste liriche. Scompare, tuttavia, il tono di adolescente romantico orgoglioso e si evidenzia una più matura consapevolezza, un poco stanca, di uomo, di un Amleto invecchiato. Nella maggior parte di esse, delle poesie di chamber music, vale a dire, esclusa quella prima Tilly, che fu un poco parte a sé, una lirica volta sul mondo, poi non seguita, non mantenuta a cagione del mutamento di interesse. Tali poesie fanno parte di un gruppo abbastanza compatto, iniziato a Trieste, portato avanti in quella città, esaurito in Zurigo qualche mese più tardi. Tali componimenti si conformano a un tipo di poesia volutosamente musicale, dopo un armamentario dei più noti accessori del romanticismo simbolico, fin chiamato a creare un senso di sospensione incantata, di raffinata suggestività aerea, in cui si scarica quel bisogno di sentimento che il poeta aveva tanto scrupolosamente escluso dalla sua espressione, obiettivandolo al modo che si è visto. Tuttavia, se questa ricerca di una musicalità estenuata si trattiene in chamber music, nell'ambito di un compiaciuto alessandrinismo non privo di ironia, nelle poesie di un soldo il tono è più sofferto, più persuaso. Le occasioni toccano davvero la vita del poeta, si rilega sulla spiaggia ma a fontana. Insomma, si sente che ognuna di queste breve liriche è nata non da un desiderio di esercizio poetico, ma da una circostanza precisa, la quale ha momentaneamente risvegliato nel cuore dello scrittore un impulso di immediata espressione lirica, volta a volta appagato e puntualmente ritrovato a distanza di anni. Per questo non è possibile vedere come il critico Harry Levin, un certo qual senso affrettato sguardo concesso a queste liriche nella biografia su Joyce, anche nelle poesie d'un soldo, una serie di semplici esercizi letterari, di solfeggi a cuor leggero in vista delle sue impegnative espressioni in prosa, come volentieri si concede, che siano state le pinzole di musica da camera. Questa dunque è non solamente una maggiore ricchezza, una maggiore raffinatezza di ritmi, una più viva inventività e precisione di immagini, una più forte proiezione di classica, la differenza che distingue le due raccolte.
Radio Nuova Trieste ha presentato Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.